Vienna, Impero Austro-Ungarico, Bergasse 19. 15 ottobre del 1897, il dottor Sigmund Freud invia una lettera, l'ennesima, al suo amico e confidente Wilhelm Fliess. Da qualche tempo il dottor Freud è totalmente preso dalla sua autoanalisi. Un lavoro faticoso, incessante, reso possibile dal fatto che l'attività professionale, purtroppo, lascia ancora molto tempo libero. Un lavoro paradossale per certi versi, in cui l'analista osserva e analizza se stesso, i suoi sogni, gli inciampi dei propri pensieri e delle proprie azioni. Ora, l'autoanalisi di Freud coincide davvero con la nascita della psicoanalisi? Oppure si tratta di una leggenda geografica? Leggenda in realtà non sta a noi stabilirlo. Quello che rimane, come dato incontrovertibile, è questa lettera del 15 ottobre e la notizia che contiene. Freud pensa di aver scoperto qualcosa e lo comunica al suo amico. Mi è venuta una sola idea di valore generale. Ho trovato amore per la madre e gelosia per il padre anche nel mio caso. E ora ritengo che questo sia un fenomeno generale della prima infanzia. Se è così, si comprende l'interesse avvincente che suscita l'Edipo Re. Ogni membro dell'uditorio è stato una volta un tale Edipo in erba e, da questa realizzazione di un sogno trasferita nella realtà, ognuno indietreggia con orrore, con la piena rimozione che separa lo stato infantile da quello presente. Eccola l'intuizione di Freud. Il dramma di Edipo si trova in ognuno di noi. Il dramma dell'amore e della gelosia verso i genitori caratterizza non solo una determinata cultura, un determinato individuo, ma la storia umana in quanto tale. Il complesso edipico è, in breve, universale. Un'idea controversa, problematica, azzardata. Per molti, un'idea sbagliata. Ci sono idee che tutti considerano giuste per secoli finché a un certo punto non diventano sbagliate. Ci sono idee sbagliate che restano sbagliate finché a un certo punto non diventano giuste. Ci sono idee che non sono né sbagliate né giuste, o lo sono per un momento e poi mai più. Inseguire le storie di queste idee è un'avventura. Io sono Gabriele Ferrario e questo è il podcast del Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna. Idee sbagliate. La psicoanalisi, una delle discipline più discusse e controverse del XX secolo. E l'idea del complesso edipico, uno dei concetti di maggiore successo e allo stesso tempo più problematico della psicoanalisi. Un'idea, un concetto tanto più problematico se viene inteso come un aspetto universale dell'esperienza umana. A quasi 130 anni dalla famosa lettera di Freud a Fliess, che ne pensiamo del complesso edipico? Ne parleremo in questa puntata di Idee Sbagliate con Matteo Santarelli, ricercatore in filosofia morale, e Diego Donna, professore di storia della filosofia, entrambi al Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna. Matteo, al giorno d'oggi numerosi concetti e termini della psicoanalisi sono entrati nel gergo scientifico, letterario, filosofico, ma anche in quello quotidiano. Ancora oggi diciamo a un nostro amico o a una nostra amica che ha rimosso un fatto, che sta proiettando i suoi sentimenti su un'altra persona, che i nostri sentimenti nei suoi confronti sono ambivalenti. L'idea del complesso edipico sembra invece più difficile da digerire, sia a livello filosofico-scientifico, sia a livello di senso comune. Il fatto che il dramma edipico caratterizzi in profondità l'esistenza di ognuno e ognuna di noi sembra esprimere il carattere monomaniacale della psicanalisi, l'idea che ha tutto a che fare con il rapporto con i genitori. Ma perché questa idea è così problematica?
L'idea di complesso edipico è difficile e dura da digerire fino in fondo per una serie di motivi. Il primo motivo è che questa idea presuppone quella che forse è l'idea più scandalosa di Freud, quella della sessualità infantile. Il complesso edipico alla fine deve la sua benzina all'erotismo infantile, cioè c'è un complesso, c'è un conflitto perché? Perché il bambino è legato alla mamma. E questo legame non è solo affettivo, non è solo di dipendenza fisica, è un legame erotico, a pieno titolo. un legame che produce un soddisfacimento specifico. Ora, tutto questo discorso comporta a ripensare l'idea di Eros e di sessualità in generale, un'idea che ancora oggi viene per lo più limitata a determinate esperienze e pratiche della sessualità adulta, in particolare al cosiddetto rapporto genitale completo. Quindi, quando Freud viene criticato per aver ridotto tutta la sessualità, per essere una sorta di monomaniaco che riduce tutta la sessualità, beh, si può rispondere che in realtà Freud ha ampliato e arricchito il concetto ultrariduttivo di sesso e di eros che spesso è ancora oggi in vigore, implicitamente o meno. Secondo aspetto controverso, Freud pensa che il complesso edipico abbia una qualche portata universale. Cioè, Freud pensa che questa storia edipica sia destinata a ripetersi in contesti sociali, culturali, economici differenti. Addirittura, in un saggio del 1913 che si chiama Totem e Tabù, Freud se ne esce con un'idea decisamente bizzarra a prima vista, l'idea che la nascita della cultura e della civilizzazione risponda a un problema prettamente edipico, cioè il problema di come gestire l'ambivalenza emotiva verso il padre, cioè come gestire la competizione sessuale tra fratelli, come gestire l'attrazione erotica nei confronti delle donne del proprio clan. La società in senso proprio, la civiltà, quindi, per Freud nasce quando il clan, i fratelli del clan, particolare da non trascurare, vietano l'uccisione del padre e vietano i rapporti sessuali con le donne del medesimo clan, cioè la cosiddetta legge esogamica. Quindi, attenzione, per Freud l'Edipo non è banalmente la storia che si racconta in una specifica cultura per dare senso ai propri conflitti e ai propri tormenti. Al contrario, Freud pensa che ogni cultura, per definizione, sia un modo specifico di affrontare il problema dell'Edipo, tanto a livello individuale quanto a livello sociale. Terzo aspetto controverso, l'Edipo è tendenzialmente una storia raccontata dal punto di vista di un bambino maschio, il bambino che entra in competizione con il padre per via dell'amore per la mamma. Da questo punto di vista, la prospettiva della bambina rischia di essere, nel migliore dei casi, un caso derivato rispetto a quello del bambino. Il caso del bambino rimane sempre, per così dire, quantomeno paradigmatico. Quindi, in estrema sintesi, erotismo infantile, universalità dell'Edipo, centralità del maschile, questi tre fattori, per buone e cattive ragioni di tipo molto diverso, rendono difficile digerire ancora oggi l'idea dell'Edipo.
Soffermiamoci un attimo sul secondo punto, sia l'ipotesi che il conflitto edipico sia universale e abbia addirittura a che fare con la genesi della cultura. Una tesi apparentemente azzardata, fantasiosa, una specie di mito. Chiediamo al nostro secondo ospite, Diego, dici di più.
Sì, in Totem e Tabù Freud non si limita ad analizzare il ruolo che l'Edipo svolge nelle vite individuali, cioè nella formazione delle nevrosi, ma addirittura azzarda una teoria, potremmo dire antropologica, che lui stesso definirà un mito scientifico. Secondo questa teoria, la civiltà nascerebbe da una dinamica edipica, da una sorta di omicidio primario, e Freud ricostruisce questa scena mettendo insieme spunti, teorie che provengono da vari autori, da Fraser, Wundt, Robertson Smith, ma soprattutto l'ipotesi accennata da Darwin dell'orda primitiva. Secondo questa ipotesi, i nostri avi pre-civilizzati, pre-sociali, vivevano in orde comandate da un padre padrone onnipotente che aveva un accesso esclusivo alle donne dell'orda e impediva i rapporti fra queste donne e gli altri maschi dell'orda. A un certo punto i fratelli si ribellano, uccidono il padre prepotente e onnipotente e poi se lo mangiano addirittura. Ma dopo l'omicidio vengono presi dal senso di colpa e dalla paura che il prossimo di loro che prenderà il posto del padre farà la medesima fine. Allora, sulla scorta di questa situazione emotiva si stabiliscono due leggi. Da un lato il totem, animale che rappresenta il clan e che è un sostituto del padre, che non può essere ucciso né mangiato, è sacro, e dall'altro il fatto che non è possibile avere rapporti sessuali con le donne del clan. cioè la legge dell'esogamia. Da queste due leggi che i fratelli impongono a se stessi in un clima, potremmo dire, di obbedienza postuma verso il padre, nasce la civiltà umana.
Sembra una teoria quantomeno fantasiosa e un pizzico riduttiva. La genesi di una cosa così complessa come la cultura e la civiltà umana ricondotta ai rapporti conflittuali tra fratelli e padre. Ma ora, non sono proprio questi usi così fantasiosi e azzardati dell'idea di complesso edipico ad aver veicolato l'idea della psicanalisi come di una pseudoscienza?
Ci sono vari modi per rispondere a questa domanda. Per me, personalmente, il modo migliore è il seguente, cioè andarsi a vedere e a ricostruire i modi in cui il mondo dell'antropologia ha reagito a questa invasione di campo da parte di Freud, cioè a questo uso antropologico del complesso di Edipo. Una storia molto ben ricostruita nel libro della collega Alessandra Cerea, Natura, Psiche e Cultura, che vi consiglio se vi interessano i dettagli di questa storia. Io, ecco, mi limito ad andare veloce su questo punto. La lista delle critiche antropologiche alle tesi Totem e Tabù è molto lunga. Queste critiche subiscono un boost a partire dal 1918. Perché che cosa succede nel 1918? Succede che in questo anno viene pubblicata la traduzione inglese di Totem e Tabù. E quindi nell'antropologia di lingua inglese scendono in campo vari pesi massimi. Kroeber in particolare. Kroeber è uno dei principali antropologi americani, nonché il padre di Ursula Le Guin per gli amanti del genere. E Kroeber, che è appunto un peso massimo dell'antropologia dell'epoca, scrive una famosa stroncatura di Totem e Tabù. Il limite principale della tesi di Freud, sostiene Kroeber, va situato a livello di teoria antropologica. Cioè, il problema di Totem e Tabù è che Freud in questo volume fa suo lo schema ingenuo dell'antropologia evoluzionistica d'inizio Novecento e di tutto ciò che ne consegue. Cioè, l'idea di una distinzione netta tra primitivi e civilizzati, l'idea di una mentalità primitiva, l'idea di un progresso storico ed evolutivo lineare, eccetera, eccetera. Insomma, la critica di Kroeber più o meno è così. A livello antropologico, l'ipotesi di Freud in Totem e Tabù è, come si può dire, nata vecchia. E quindi è inservibile. Ma per certi versi la vera critica spartiacque è quella di Malinowski. Malinowski, il grande antropologo polacco, può giocare una carta decisiva nella partita dell'Edipo, è la carta della ricerca sul campo. Malinowski non critica l'ipotesi freudiana dell'universalità dell'Edipo solo a livello teorico, ma Malinowski si spinge oltre. Dice che non è vero che l'Edipo è universale, non è vero che l'Edipo è ovunque, perché esistono delle culture non edipiche. E lui questo lo sa, non sulla base di considerazioni solo teoriche, ma perché ha studiato in prima persona queste culture. Ha studiato delle culture in cui vige il sistema del famoso, per famoso per modo di dire, avunculato, cioè la struttura di parentela in cui la figura di autorità centrale è lo zio materno. È il fratello della mamma, mentre il padre biologico chi è una specie di zio amicone, affettuoso, ma sprovvisto di ogni autorità. Da questo dato empirico, Malinowski trae una conseguenza teorica generale, cioè ogni cultura plasma e articola il complesso familiare a modo suo. Ogni cultura, grosso modo, è una specie di complesso familiare, ma ognuna lo articola a modo suo. Quindi l'Edipo non è all'origine della cultura umana, cultura al singolare, cultura con la C maiuscola, ma l'Edipo è il prodotto di specifiche culture e specifiche società e funziona in modo diverso, tra parentesi, nei diversi contesti socio-economici di questa singola società. Ora, le critiche culturaliste di Malinowski, cioè le critiche che mettono l'enfasi sulla diversità culturale piuttosto che sulla presunta universalità di un complesso, queste critiche appunto culturaliste di Malinowski troveranno poi delle formulazioni più articolate, per esempio negli esponenti e nelle esponenti del movimento Culture and Personality, un nome su tutto, di Margaret Mead. A sua volta queste critiche culturaliste di Malinowski suscideranno le difese di psicanalisti come Ernst Jones, Goetz, Rockheim, eccetera, eccetera. Ma a noi non interessa entrare nel dettaglio di questo dibattito. Per questo, ripeto, c'è l'ottimo libro di Cera. A me interessa un'altra questione. A cosa serve la scena ipotizzata da Freud? Cioè, che cosa ci fa vedere questa ripetizione a livello individuale e a livello collettivo della scena edipica? Cioè, una volta appurato che empiricamente questo modello non è universalizzabile, allora noi dobbiamo totalmente abbandonare l'intuizione di Freud? Non c'è qualcosa dietro questa intuizione che sfugge alla singola conferma o smentita empirica?
Ma in questo senso si può forse adottare una prospettiva ancora più radicale, direi. Cioè, forse in questo ambito ha senso trattare Freud, e sottolineo suo malgrado, come un filosofo. Ossia, nello stesso modo in cui trattiamo Hobbes, Nietzsche. Cioè, nessuno direbbe che Hobbes non ha niente da dirci sull'essere umano solo perché qualcosa come lo stato di natura non è mai accaduto, non si è mai verificato in un momento specifico della storia umana. E forse lo stesso vale anche per l'Edipo. Cioè, l'Edipo è una scena elementare che si presenta in varie forme nella storia umana, ma vedere la storia umana da questo punto di vista ci fa capire delle cose decisive della natura e delle culture storiche umane.
Questo significherebbe vedere Freud come un genealogista, nello stile di Nietzsche.
Ora, su questo punto non voglio essere frainteso, cioè io non sto dicendo che questo è quello che Freud pensava e sosteneva veramente. Questa è un'ipotesi di lettura, tra le tante. Però questa ipotesi di lettura ha un vantaggio. Ci permette di cogliere le ambiguità positive di Freud, di mettere al lavoro per cercare di capire qualcosa anche delle nostre società, di noi stesse e di noi stesse. Mi limito a fare un esempio, che è quello del terzo problema menzionato in apertura, cioè il problema del carattere prettamente maschile dell'Edipo e la concezione derivativa del femminile che ne consegue. Il problema è quale oggi, per forza, dobbiamo aggiungere un'ulteriore questione, cioè il binarismo di genere o di sesso che sembra presupposto dallo schema edipico, uno schema popolato da il bambino, la bambina, il papà, la mamma, eccetera, eccetera. Però sono problemi seri, non solo a livello politico, non solo a livello etico, ma a livello scientifico, problemi che non possono essere tacciuti e che per inciso sono stati discussi anche dagli eredi e dalle erede di Freud, si pensi a Lacan, alla questione del godimento femminile, ai lavori di Karen Horney, eccetera, eccetera. E ovviamente è chiaro che in Freud non mancano passaggi e idee sessiste ed eteronormative, è tutto vero, però Freud, parafrasando Wiseman, contiene moltitudini, cioè Freud contiene ambiguità e tensioni irrisolvibili e produttive. Pensiamo ad esempio all'idea della bisessualità costitutiva dell'essere umano, un'idea che nella formulazione di Freud ha i suoi limiti biologisti, un'idea che ha tutti i limiti politici messi in luce per esempio da Judith Butler, ma che ha anche un'idea, se pensiamo all'epoca in cui è stata formulata l'idea della bisessualità costitutiva dell'essere umano, un'idea con una carica sovversiva e rivoluzionaria. E infine pensiamo a quello che il discorso di Freud sull'Edipo comporta rispetto a un tema cruciale di oggi, cioè il tema del patriarcato. Se noi rileggiamo i testi fondamentali di femministe, ad esempio come Juliet Mitchell e Carol Bateman, femministe che si sono confrontate direttamente e criticamente con Freud, vediamo una cosa importante. Cioè, vediamo che Freud, con la sua apparentemente bizzarra e sbagliata, per tornare al tema generale del podcast, universalizzazione dell'Edipo, e con l'idea ancora più bizzarra e sbagliata di totem e tabù, in realtà ci sta dicendo tre cose importanti che ancora oggi dovremmo ascoltare. Primo, Freud ci sta dicendo che il corpo delle donne è una posta in gioco decisiva non solo nella genesi della società, ma anche nei conflitti che agitano le società, per così dire, civili e civilizzate. E ancora oggi le donne vengono spesso trattate come oggetto di tali conflitti e non come soggetto attivo, cioè come oggetto vulnerabili di cui debbono prendersi cura i fratelli, che alla fine sono sempre i protagonisti attivi delle guerre. Quelli che fanno le guerre e quelli che le fanno finire a modo loro. Ora non voglio fare applicazioni banali e superficiali all'attualità, però quantomeno a livello mediatico concorderete che le guerre attuali vengono messe in scena come guerre tra maschi, parlano i maschi, fanno le dichiarazioni i maschi e le donne entrano in scena, quando entrano in scena, tendenzialmente come posta in gioco, come qualcosa di vulnerabile da difendere, ok? Quindi questa storia qui, in realtà, che Freud metteva all'inizio della civiltà, si rivede anche negli sviluppi successivi delle civiltà e delle società. Secondo, Freud ci dice un'altra cosa molto importante, cioè ci dice che ogni forma di patriarcato comporta un superamento della forma precedente, cioè una sorta di civilizzazione del patriarcato precedente. Ogni nuovo patriarcato è un patriarcato più civilizzato, cioè un patriarcato in cui c'è un controllo maggiore dei comportamenti più prevalentemente violenti dei maschi sulle donne, un sistema in cui vengono istituite delle norme sempre più universali a controllo di tale violenza, eccetera, eccetera. Però questo passaggio da una forma di patriarcato a un'altra forma successiva e più, tra virgolette, civilizzata, fa sì che vi siano delle fasi intermedie di crisi, delle fasi di passaggio da un patriarcato all'altro. E queste fasi di passaggio, queste fasi di crisi del patriarcato, sono caratterizzate da un tipo specifico di violenza, che non è la violenza del patriarcato quando è pienamente funzionante, ma è una violenza reattiva di maschi più o meno spaesati, maschi che sentono più o meno consciamente di perdere potere e controllo. Su questi temi, ad esempio, ha lavorato molto nel dettaglio l'eccellente filosofa e giornalista italiana Ida Domenicani. Terzo, Freud ci dice, attenzione, che ogni patriarcato, pur nelle sue forme più civilizzate, porta con sé una nostalgia più o meno inconscia del patriarcato precedente. Quindi il padre cattivo, il maschio cattivo, dominante precedente, è stato fatto fuori. Non è più civile quel tipo di padre lì, quel tipo di maschio lì. Ma il padre cattivo, quello che è stato fatto fuori, vive ancora oggi in forma idealizzata. Cioè, rimane in qualche modo una certa nostalgia di un padre passato, ovviamente idealizzato. E dal modo che succede? Succede che si continua a pagare il tributo a forme sociali e culturali precedenti anche quando si pensa di averle superate attraverso il progresso morale. Quindi Freud non ci dice che non esiste il progresso morale, non ci dice che non esistono forme più evolute di società, ma ci dice che i punti di continuità tra passato e presente, tra vecchi patriarcati e nuove forme più o meno patriarcali di società, ecco, queste continuità sono più profonde di quanto non appaia a livello immediato e superficiale.
Ciò detto, credo che si possano delineare già delle prime conclusioni rispetto al tema che abbiamo affrontato in questo podcast, le idee sbagliate. Il complesso edipico. Il complesso edipico è con ogni probabilità un'idea sbagliata. Se lo intendiamo, però, in un senso banale, come una descrizione della natura umana o come la rappresentazione di un tratto invariante in ogni cultura. Ma le cose potrebbero cambiare se usiamo il complesso edipico invece come una prospettiva, come uno strumento ermeneutico, come un punto di vista sull'umano. E questo comporterebbe allora, mi spingo a dire, leggere Freud anche come un filosofo. Non solo come un filosofo, ma anche come un filosofo. Lui non ne sarebbe stato assolutamente entusiasta, vista la sua antipatia dichiarata verso la filosofia. Ma la domanda che dovremmo porci è un'altra. Noi filosofi e filosofe possiamo fare a meno del linguaggio, delle intuizioni e delle idee di Freud, che sono state in ogni caso poi contestate radicalmente? comprese appunto anche le idee sbagliate. Lasciamo il giudizio alle persone in ascolto.
Grazie Diego e grazie Matteo. Alla prossima. Questo è il podcast del Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna, che lo ha finanziato con il bando Terza Missione e lo diffonde sui suoi canali. Idee sbagliate è un'idea di Diego Donna, Luigi Lobaccaro e Luisa Lugli. È prodotto da Immagina SRL. Il titolo è di Matteo Santarelli, la sigla di Andrea Franceschi. Lui e Matteo Bordone ci hanno dato molti consigli. Io sono Gabriele Ferrario. Grazie a chi ha fatto e chi ascolta questo podcast.